Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Luciana Fantini e Roberto Colangeli ci seguono sempre per la regia e per la parte tecnica. In questa seconda parte, come vi avevo annunciato, ci concentriamo su quelli che sono stati i temi, alcuni dei temi, tutti, sarà impossibile toccarli, evocati da Papa Francesco nell'incontro di oggi con i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, una udienza che potete trovare ovviamente sul portale di Vatican News e riascoltarla. Sono moltissimi i temi che sono stati toccati, ovviamente tutti nel contesto di quella che è l'emergenza sanitaria globale della pandemia da Covid-19. Per provare a ragionare e valutare sui temi che sono stati toccati. Abbiamo ospiti in collegamento telefonico, l'ambasciatore Armando Sanguini, consulente ISPI e docente di relazioni internazionali presso l'Università LUMSA di Roma. Grazie per essere con noi, ambasciatore.
Buongiorno a lei, grazie a lei.
E abbiamo anche suora Alessandra Smerilli, docente di economia politica presso la Pontificia Università Auxilium e coordinatrice della Task Force di Economia della Commissione Vaticana Covid-19. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie dell'invito.
Ambasciatore Sanguini, io chiederei a lei una prima impressione, proprio in qualità di diplomatico, anche se non più in servizio, ma che impressione le hanno fatto le parole del Papa con questo discorso ai diplomatici? Sono state valutate tante crisi, è stata espressa molta preoccupazione da parte del Papa e della Santa Sede per quella che è la situazione a livello mondiale. Tra tutte le cose, però, subito all'inizio Papa Francesco ha citato quello che sarà il suo viaggio in marzo prossimo in Iraq, quindi la sua grande speranza di riprendere i viaggi apostolici. Una sua impressione intanto.
Beh, guardi, devo dire che sono rimasto veramente scosso dal viso di Papa Francesco, che trasudava stanchezza, e mi ha impressionato molto il fatto che, finito questo discorso in cui, come lei diceva, ha toccato tanti problemi, il fatto che sia rimasto in piedi a salutare uno per uno tutti gli ambasciatori accreditati, sapendo della sua sciatalgia. Devo dire che questo spirito di servizio, per dire una frase laica, mi ha molto impressionato. Ma venendo a quello che mi dice lei, vede, Io ho osservato una prima cosa, e cioè, se l'anno scorso tutto il discorso, ed era alla vigilia di una incognita pandemia, la parola chiave era un po' la speranza. Ecco, questa volta di parole chiave ce ne sono state diverse. Intanto ha abbinato alla parola speranza la parola fraternità, definendole come le medicine di cui il mondo ha bisogno, come dei vaccini. E poi ha fatto riferimento alla vicinanza, alla prossimità, al sostegno reciproco. Poi la fase, come posso dire, più preoccupata, in cui è arrivato ad affermare che da un mondo interconnesso a un mondo, siamo passati ad un mondo di nuovo frammentato, un mondo di nuovo diviso. Quando le ricadute di questa pandemia sono globali, investono tutta l'umanità, stanno aggravando una serie di crisi in cui non ha risparmiato nessuno spicchio, dalla crisi climatica, quella alimentare, ovviamente quella sanitaria, a quella economica, a quella migratoria, tutto cucito assieme attraverso queste parole che le ho detto, più una parola, una frase che secondo me è un po' la chiave di tutto, e cioè: occorre una nuova rivoluzione copernicana tra economia e persona. Un'economia che faccia vivere, ha dichiarato, che includa, che umanizzi, che curi il creato. E ha concluso dicendo: siamo entrati nel 2021, non c'è tempo da perdere. Occorre fare riferimento alla persona, alla famiglia, ed è stato molto bello il suo richiamo alla famiglia umana, quella globale del mondo, quella delle Nazioni Unite, e a quella famiglia che è il nucleo fondativo di una società fondata sulla libertà, sulla giustizia, sull'amore.
Ambasciatore, Sanguigni, io volevo interromperla un attimo per venire proprio al punto che lei ha citato, quello della rivoluzione, la nuova rivoluzione copernicana in ambito economico. Suora Alessandra Smerilli, un'economia che sia al servizio dell'uomo e non viceversa, è stato detto da Papa Francesco, ed è tra l'altro una economia che ha sofferto moltissimo le ripercussioni dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Su questo punto, che riflessione può fare?
Beh, innanzitutto a me è piaciuto molto e penso che non poteva essere diversamente come Papa Francesco abbia messo in relazione tutte le crisi generate dalla pandemia o messe in evidenza dalla pandemia, perché tutto il discorso è stato intorno a questi nuclei che hanno un comune denominatore, la pandemia. Nel caso dell'economia noi abbiamo una serie di problemi che sono stati generati dalla pandemia o dalle misure che sono state messe in atto a causa della pandemia, però è anche vero che la pandemia ci ha fatto scoprire un sistema che Papa Francesco più volte ha chiamato malato, ed è questo il motivo per cui ha costituito la Commissione Covid con grande lungimiranza. Lui ha compreso fin da subito che il mondo stava attraversando un momento cruciale e che ci sarebbero state pesantissime conseguenze a causa della pandemia, e quindi la Commissione è in qualche modo la sua risposta, fatta di risposta all'emergenza ma anche di pensiero. Io con il gruppo della Task Force di Economia dobbiamo fare analisi e proposte sul dopo, perché continua a ripetere Papa Francesco, e anche oggi il suo discorso con il suo appello ad agire era di questo tono: non possiamo sprecare questa crisi.
Quanto è importante l'accenno forte, anche più che un accenno, che Papa Francesco ha fatto alla questione della disuguaglianza dell'accesso all'assistenza sanitaria, e la richiesta che non sia guidata da una logica di profitto? Insomma, il rischio è stato evocato tante volte, soprattutto in questi ultimi mesi, no? Vediamo questa distribuzione ineguale dei vaccini, un accesso ineguale ai vaccini, ad esempio, per quanto riguarda le varie parti del mondo.
Ma questo è un tema che la pandemia ha messo in evidenza, che Papa Francesco, a mio parere, ha fatto molto bene a ricordare. Una voce come la sua può parlare a tanti. La pandemia ci ha fatto vedere che non solo il rischio di ammalarsi e di contagiarsi è stato ed è più forte lì dove si possono avere meno protezioni, quindi nelle fasce più deboli della popolazione. Pensiamo a tutti coloro che svolgono lavori informali e che in alcuni paesi del mondo rappresentano il 70% del lavoro, che se non escono per lavorare non portano il pane a casa, e quindi tutte le possibilità di contagio. Ma abbiamo visto anche che la possibilità di curarsi, di ricevere cure adeguate, dipende da quanto i sistemi sanitari siano stati in grado di intercettare tutti. Questo è il richiamo forte che fa Papa Francesco. La pandemia ci fa vedere che c'è bisogno di un'assistenza di base per tutti, indipendentemente dai propri redditi, e che non deve essere una questione di profitto.
Grazie. Sora Alessandra, intanto su questo punto io la ringrazio. Volevo fare un passo avanti ancora, perché ovviamente è talmente ricco il discorso di oggi che dobbiamo veramente cercare di pescare all'interno per trarre tutto il possibile. Volevo farvi sentire un inserto che abbiamo estrapolato che riguarda il piano delle relazioni internazionali, ma su un livello fondamentalmente economico, e che diventa assolutamente pregnante in questo momento legato all'emergenza sanitaria e ai problemi che proprio lei stava evocando in questo momento. Sentiamo questo passaggio di Papa Francesco sulla efficacia delle sanzioni, e ovviamente poi è collegato alla questione del debito.
In diversi casi la crisi umanitaria sono aggravate dalle sanzioni economiche, le quali più delle volte finiscono per ricuotersi principalmente sulle fasce più deboli della popolazione, anziché sui responsabili politici. Pertanto, pur comprendendo la logica delle sanzioni, la Santa Sede non ne vede l'efficacia e auspica un loro allentamento, anche per favorire il flusso di aiuti umanitari, innanzitutto dei medicinali e di strumenti sanitari, oltremodo necessari in questo tempo di pandemia.
Ambasciatore Sanguini, subito dopo questo paragrafo il Papa ha aggiunto ovviamente una riflessione sulla questione del debito che grava sui paesi più poveri, auspicando che si possa condonare o comunque ridurre. La questione delle sanzioni e del debito ovviamente mette in discussione quello che è il ruolo della comunità internazionale nel cercare di agire in maniera collettiva e di concerto per contrastare i mali economici e sanitari che bisogna affrontare in questa epoca storica.
Ma guardi, il tema delle sanzioni è un tema antico. E così come antica la consapevolezza che nella stragrande maggioranza dei casi chi paga il prezzo delle sanzioni non sono gli uomini politici o comunque i dirigenti o comunque le aree di potere invise a chi impone le sanzioni. È un vecchio problema, la comunità internazionale spesso non riesce a lavorare su questo, perché prendiamo il caso che abbiamo tutti davanti agli occhi con l'Iran. Al di là delle responsabilità del governo iraniano, in questo caso sono sanzioni di un paese che si affiancano ad altre sanzioni a livello Nazioni Unite, eccetera, e che però stanno facendo stramazzare un paese. Il richiamo di Papa Francesco è di fondamentale importanza, nel senso di dire, primo, che le sanzioni non possono o non dovrebbero comunque essere opera di un singolo soggetto internazionale, ma devono essere della comunità internazionale. Due, devono essere calibrate in modo che vadano a colpire chi si rende responsabile di certe situazioni. Quanto al debito, io ho vissuto almeno un paio di generazioni in cui il tema del debito è tornato prepotentemente in primo piano, perché da una parte il debito spesso è frutto di politiche fatte male, dall'altra parte però è anche vero che tanti di questi debiti sono assolutamente inesigibili, e quindi è inutile continuare a tenerli in piedi, un po' come le banche che hanno dei crediti che non saranno mai riscossi. Tanto vale, in un momento così delicato, così strepitosamente difficile per gran parte del mondo, abbonare questi crediti che comunque non avrebbero potuto essere riscossi.
Anche perché rischiano di diventare un po' un'arma di ricatto nei confronti dei paesi più deboli.
Tenga conto che una delle conclusioni, secondo me, più importanti del G20, che si è concluso nel 2020, è stato proprio il richiamo fatto a far sì che i vaccini possono essere diffusi a tutti i paesi a seconda delle loro possibilità economiche. Mi pare un messaggio che occorrerebbe cogliere, ma vorrei cogliere anche un'altra occasione. Trento consente, cioè Papa Francesco ha chiuso con un drammatico appello quando ha parlato della crisi dei rapporti umani e ha definito una crisi antropologica. Ecco, io da diplomatico oltre che da cittadino ritengo che in effetti ciò che sta succedendo ai rapporti umani complice il Covid-19 è proprio questa disintegrazione del tessuto di interconnettività sociale.
Esattamente. Suora Alessandra, riprendendo proprio questo filo e parlando di quelli che sono anche il sistema delle disuguaglianze che vengono generate o amplificate dalla situazione della pandemia, Papa Francesco ha toccato anche il tema drammatico dei migranti e dei rifugiati e lo ha fatto in maniera decisamente incisiva, citando il principio del non refoulement, la chiusura delle frontiere, questa cultura che si va affermando grazie alla pandemia dell'isolamento e della difesa continua. Che effetto avranno queste parole, secondo lei?
Io spero che non rimangano parole e che con la sua autorità anche morale Papa Francesco possa creare delle brecce. Nel suo discorso lui fa notare come i corridoi umanitari sono una delle sono una delle misure che aiutano in questo momento, ma se non andiamo ad affrontare alla radice le ragioni, che le cause che spingono a migrare, e se non c'è un sistema integrato non ne verremo fuori, e questo che credo che faccia da pendant, cioè sia direttamente legato all'appello finale nel suo discorso del collaborare con generosità e impegno, senza pregiudizi, cercando davvero di cogliere l'occasione che la pandemia ci sta offrendo per comprendere davvero che siamo tutti su una stessa barca. Nella Laudato Si lui cita anche tutti i temi legati per esempio al debito ecologico, che forse andrebbe approfondito. Come Commissione Covid e Task Force di Economia stiamo approfondendo, perché parliamo, nel suo discorso parla anche della crisi ambientale, ma molti degli effetti di questa crisi sono subiti da chi non contribuisce in questo momento attraverso consumi e trasporti a generarla, e allora forse il tema del debito ecologico, ma più ancora di un'equità ecologica, può essere uno dei sentieri da perseguire e da mettere dentro questo discorso legato anche alle migrazioni. Per fare solo un esempio, i temi sono complessi, interrelati, tutto interconnesso, dobbiamo agire su tanti fronti perché, e credo sia questo il messaggio più importante, a noi devono stare a cuore i più poveri, i più vulnerabili, ed è da lì che dobbiamo partire.
Assolutamente, e sono tanti i richiami alle cose e all'impegno possibile da parte delle organizzazioni internazionali, della comunità internazionale. Papa Francesco ha citato diverse organizzazioni internazionali in diverse parti del discorso, dando ovviamente ribadendo l'importanza del ruolo di queste organizzazioni nell'affrontare questo tipo di crisi. Io voglio ancora farvi sentire un passaggio molto importante, commentarlo molto velocemente perché andiamo in chiusura, dalla regia poi ci sgridano, ma sentiamo intanto quello che dice Papa Francesco e capirete dove voglio andare a parare.
La libertà del culto non costituisce peraltro un corollario della libertà di riunione, ma deriva essenzialmente dal diritto alla libertà religiosa, che è il primo fondamento del diritto umano, il primo fondamentale diritto umano. È dunque necessario che essa venga rispettata, protetta e difesa dalle autorità civili, come la salute e l'integrità fisica. D'altronde, una buona cura del corpo non può mai prescindere dalla cura dell'anima.
Ambasciatore Sanguini, è interessante, è molto importante anche questo passaggio, perché ribadisce quella che è una differenza che è fondamentale e spesso viene fraintesa, non salta forse agli occhi, quella tra la libertà di culto e la libertà di riunione. Sono due temi, ovviamente entrambi molto importanti, ma completamente diversi e talvolta vengono confusi. Ne abbiamo avuto qualche esempio in questo periodo di pandemia.
Basta, la libertà di culto è uno dei grandi spartiacque che hanno di cui è stata connetata la storia dell'umanità. Non ci dimentichiamo, spesso lo facciamo volentieri, delle guerre di religione che hanno sconvolto l'Europa facendo milioni di morti nel 500, nel 600. Oggi facciamo finta di non ricordarcelo e imputiamo ad altre culture o ideologie che mascherano delle velleità religiose che spaccano comunità intere. Lui si è soffermato parecchio sul Libano, ad esempio, dove, come su altri paesi, dove la comunità cristiana è perseguitata, è messa sotto i piedi, sotto i talloni del potere. Quindi il suo è un messaggio che effettivamente coglie nel segno e, secondo me, se posso dare un mio contributo personale, io proporrei a voi, voi, lei in particolare, o ai giornalisti in più in generale, e cioè occorre fare di questi messaggi dei messaggi che facciano il giro del mondo, perché solo ribadendoli, solo sottolineandoli, forse si riesce a scrostare un po' quello che è il rifugio dell'egoismo, il rifugio del nazionalismo e quello che è tanto di moda del sovranismo, perché non ci dimentichiamo che alla fine di tutto questo lui non ha citato la Bosnia, ma evidentemente il suo cenno all'Europa, al Next Generation, ne sono un'indicazione molto, molto precisa.
Ha parlato molto dei migranti che vengono rispediti,
esatto,
al punto di partenza.
Mondo, un mondo malato che ha bisogno di ritrovare una vera medicina, e questa medicina si chiama rispetto umano, libertà religiosa soprattutto.
Grazie ambasciatore Sanguini. Suora Alessandra Smerilli, siamo veramente alle ultime battute. C'è stato anche un importantissimo pensiero che Papa Francesco ha rivolto alle generazioni più giovani, in particolare agli studenti e al buco pedagogico che stanno soffrendo in questo momento.
Beh, nel suo discorso ha parlato anche proprio di catastrofe educativa. Credo che questo sia un appello per tutti, perché quello che è stato, ma bisogna fare in modo che si inverta la rotta e che davvero le giovani generazioni siano considerate il tesoro che abbiamo dentro le nostre società. E in questo senso l'appello al patto educativo, il percorso di Economio Francesco che lui stesso vuole continuare, perché sono i due processi in cui lui vede i giovani come rigeneratori della società, e a noi adulti spetta il compito di accompagnare, di seguire e di fare in modo, per esempio, che venga garantita l'istruzione e l'educazione per tutti. E quindi è un invito ad agire e a sanare quello che c'è da sanare in questo momento.
Grazie davvero suora Alessandra Smerilli, docente di economia politica presso la Pontificia Università Auxilium, coordinatrice della Task Force di Economia della Commissione Vaticana Covid-19. Grazie davvero per essere riuscita a intervenire in trasmissione e a stare con noi. E grazie all'ambasciatore Armando Sanguini, ambasciatore e consulente ISPI, oltre che docente di relazioni internazionali presso l'Università LUMSA. Grazie per averci offerto il suo sguardo su queste tematiche internazionali che ha citato Papa Francesco nel discorso di oggi. Il Mondo alla Radio termina qui. Un grazie ovviamente va a Luciana Fantini e a Roberto Colangeli per l'assistenza di regia e tecnica, a tutti voi che siete rimasti in ascolto.
Novant'anni di Radio Vaticana, 12 febbraio 1931. Guglielmo Marconi e Papa Pio XI.
Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano.
Io Arcano Dei Consiglio succedimus in loco principis apostolorum, e orum lembe, quorum doctrina et predicatio ius divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi primi in loco ipso mira sane ope marconiana uti frui possumus ad omnia et ad omnes primo nos converti.
Va bene così, i segnali sono molto buoni, potete pure mettere la scrivente.